Lettura del Santo Vangelo secondo Giovanni. Venne un uomo mandato da Dio, il suo nome era Giovanni. Egli venne come testimone per dare testimonianza alla luce, perché tutti credessero per mezzo di lui. Non era lui la luce, ma doveva dare testimonianza alla luce. Questa è la testimonianza di Giovanni. Quando i giudei gli inviarono da Gerusalemme sacerdoti e leviti a interrogarlo, tu chi sei? Egli confessò e non negò. Confessò, io non sono il Cristo. Allora gli chiesero, chi sei dunque? Sei tu Elia? Non lo sono, disse. Sei tu il profeta? No, rispose. Gli dissero allora, chi sei? Perché possiamo dare una risposta a coloro che ci hanno mandato. Che cosa dici di te stesso? Rispose, io sono voce di uno che grida nel deserto. Rendete diritta la via del Signore, come disse il profeta Isaia. Quelli che erano stati inviati venivano dai farisei. Essi lo interrogarono e gli dissero, perché dunque tu battezzi se non sei il Cristo, né Elia, né il profeta? Giovanni rispose loro, io battezzo nell'acqua. In mezzo a voi sta uno che voi non conoscete, colui che viene dopo di me. A lui io non sono degno di slegare il laccio del sandalo. Questo avvenne in Betania, al di là del Giordano, dove Giovanni stava battezzando. Parola del Signore. Il primo dei temi che affronta questa domenica, la terza del tempo di Avvento, la cosiddetta domenica Gaudete, cioè in cui ci dobbiamo rallegrare, poi il primo tema che affronta, il primo momento importante che si evince dalle letture che abbiamo appena ascoltato, è il tema dell'Avvento, appunto, dell'attesa. Le letture sono ambientate in una sorta di tempo sospeso in tutti i tempi. Nel caso specifico si parla di un tempo reale, un tempo in cui, per esempio, gli israeliti, il popolo di Dio, stava aspettando che arrivasse il Messia. È quello che ascoltiamo nella lettura di San Giovanni, in cui ci parla di Giovanni il Battista, in quel tempo lì. Nel tempo in cui Giovanni Battista viveva e battezzava nel deserto del Giordano accanto a Betania, si aspettava un Messia, si aspettava il Messia, il Cristo. Ecco perché quando Giovanni appare nel deserto in una forma totalmente differente da quello che sempre ci si aspettava delle persone che si conoscevano in quel tempo, tutti quanti pensano è diverso, quindi deve essere il Messia. La diversità era data da un aspetto penitenziale, lo abbiamo già affrontato questo anche la settimana scorsa, l'aspetto di come era San Giovanni Battista, l'aspetto del battesimo nell'attesa del ritorno di Dio e dell'arrivo di Dio, perché si stava aspettando appunto il Messia e quindi tutti andavano al fiume Giordano per purificarsi dei loro peccati ed essere degni di questa venuta di Dio sulla terra. Quindi clima di attesa, però attesa disattesa, nel senso che appare questa immagine di persone, diciamo così, perché non sono soltanto i farisei, ma sono tanti quelli che si uniscono a questa schiera di persone che stanno aspettando qualcosa. E quando questa cosa arriva non la vogliono accogliere. Allora, loro pensano che il Battista sia il Messia, ma Giovanni nega e dice chi sarà il Messia. Allora, siccome lui è credibile perché vive in quel modo, perché è una persona che ha fatto dono totale della sua vita, perché vive nel deserto, perché è un penitente, perché annuncia il perdono dei peccati e anche un po' la vendetta, diciamo così, di Dio per quelli che non saranno pronti, allora diventa attendibile. Allora chiedono a lui se per caso è lui il Cristo. Ma lui dice che non lo è. non sono io il Messia, è un altro che verrà e lo presenta e dice che sarà così grande che io stesso, che sto battezzando adesso nell'acqua, non sarò degno neanche di slegare i lacci dei suoi sandali. Dice anche che le persone, cioè questi diciamo inviati da Gerusalemme per fare la domanda fatidica a San Giovanni Battista, non lo conoscono a Gesù, perché Gesù fino a quel momento è vissuto, diciamo, nel nascondimento. Questo brano, questo periodo, questo tempo di attesa si conclude quando Gesù si presenta prima al Battista, poi agli Apostoli e poi alla sua piccola chiesa del tempo, che può diventare la nostra grande chiesa. Quindi tempo di attesa, noi ci prepariamo ad accogliere il Cristo e crediamo in Lui. Perché non solo ce lo dice il passato, tutto un tempo di attesa, di secoli, di questo liberatore che si pensava che fosse un liberatore umano, ma era un liberatore spirituale, questo tempo di attesa del passato e anche nel nostro presente, perché siamo nel tempo di attesa del Natale e poi anche nel futuro, perché noi questo Cristo l'abbiamo conosciuto oggi in un futuro rispetto a 2000 anni fa e abbiamo conosciuto anche una storia della Chiesa che ha affermato, ha dimostrato e ha insegnato che Gesù è il Cristo, il Messia, colui che deve venire. Ecco, il secondo punto io direi che potrebbe essere, visto che è uno degli annunci che fa Giovanni, ma che in qualche modo è collegato all'Antico Testamento, perché è un rifacimento di un versetto del libro del profeta Isaia, è quello di raddrizzare la via del Signore. Qui traduce molto bene, dice: rendete diritta la via del Signore, come disse il profeta Isaia. Ma come si rende dritta la via del Signore? Cosa dobbiamo fare per far sì che il Signore trovi questa strada dritta, che sarebbe, come dire, un posto dove si può camminare agevolmente, dove si sta bene, dove si è sereni? Allora ce lo dice San Paolo nella sua lettera ai Tessalonicesi, che ci dice: non spegnete lo spirito, non disprezzate le profezie, vagliate ogni cosa e tenete ciò che è buono e astenetevi da ogni specie di male. Queste sono le indicazioni che San Paolo dà ai Tessalonicesi e a noi per raddrizzare le vie del Signore, per farle diventare dritte. Le vie del Signore, se sono dritte, il Signore arriva più velocemente nella nostra vita. O forse noi attraverso queste vie dritte possiamo correre meglio verso il Signore. Certamente è un itinerario questo della via dritta, è un itinerario di incontro con Gesù. Ecco, allora come possiamo noi rendere dritta questa via e correre verso questo incontro che avremo e abbiamo con Gesù? Non spegnere lo spirito. Ecco, questo non spegnere lo spirito, forse di tutte le indicazioni è quella più difficile, perché a cosa si riferisce non spegnere lo spirito? Innanzitutto, non spegnere lo spirito vuol dire non smettere mai di essere spiritualmente connessi. Ecco, anche quando noi siamo presi da tutti gli affanni della giornata, tutte le cose da fare, le brutte notizie, le cose che dobbiamo fare con la macchina per arrivare in tempo, le preoccupazioni per i nostri figli, i nostri affari, il nostro lavoro, la nostra famiglia, la nostra parrocchia, le persone che ci sono state affidate, le persone malate, c'è talmente tanta distrazione, anche positiva, in questo percorso, e allora ci dice il testo di mai spegnere lo spirito, quindi rimanere connessi, però connessi spiritualmente vuol dire fare tutto pensando che Dio è presente nella nostra vita. Questo è un tema che io ribadisco spesso, ma secondo me è centrale nel cammino cristiano. Quindi non spegnere lo spirito vuol dire rimanere connessi spiritualmente per non perdere questa specie di è come se io mi immagino questa connessione con lo spirito, una specie di auricolare attraverso cui con un sistema di wifi, di bluetooth, mi indica qualcuno, cioè lo Spirito Santo, cosa devo fare in ogni momento della mia vita. Quindi trasforma quello che faccio nella normalità in una cosa straordinaria, perché interviene lo Spirito nella mia vita di ogni giorno. Anche il profeta Isaia, in qualche modo, quando ci indica il giorno in cui Gesù si riconosce, si autoriconosce, si autoproclama come Messia, ci indica un po' un percorso, no? Di quello che avverrà quando noi avremo questo incontro. Potete leggerlo, è un brano molto noto, non lo commenterò in questo giorno. Però non spegnete lo spirito. Il secondo tema è non disprezzate le profezie. Vuol dire la profezia non è qualche cosa da sondare, su cui indagare, da mettere in discussione. Non disprezzate le profezie, vuol dire ci dobbiamo credere. Ma ci dobbiamo credere perché c'è un punto di base, di partenza, che è quello che è la parola di Dio, o è parola di Dio, oppure non è parola di Dio. Allora, se io credo che la Bibbia, che la parola che si è fatta carne, mi autentica tutto ciò che la Bibbia dice, e non posso dire questa profezia mi piace, quell'altra non mi piace. Anche questo è un tema su cui io mi fermo sempre molto. Tante volte vi ho ripetuto questa cosa e ve la ripeto ancora. Cioè, noi o accettiamo tutta la Bibbia o non accettiamo nessuna. Certo, letta e interpretata, letta con intelligenza, interpretata alla luce del magistero, della Chiesa, dei padri, dell'insegnamento che abbiamo ricevuto e dalla tradizione che abbiamo ricevuto in questi secoli in cui ci è stata, come dire, spezzata quotidianamente la parola. Noi siamo fortunati perché stiamo sulle spalle dei giganti, perché 2000 anni in cui la Chiesa ci ha dato l'insegnamento e ci ha, come dire, convinto a credere che la parola di Dio è parola di Dio. Quindi la Bibbia va creduta, le profezie sono reali, non possono essere disprezzate, ma vanno credute. E poi l'ultimo punto di questo secondo, l'ultima parte di questo secondo punto: validate ogni cosa e tenete ciò che è buono, e disprezzate ogni male, astenetevi, dice San Paolo, da ogni tipo di male. Ecco, questo discernimento anche fa parte di quella connessione con lo Spirito Santo, perché noi non siamo in grado di fare questo discernimento. Ma chi lo sa se questa cosa è buona o no? Quante volte ci siamo chiesti: ma devo fare così o non devo fare così? È buono che vada in quel posto o è meglio che non ci vado? E devo comportarmi in questo modo con i miei figli o devo avere un atteggiamento diverso? Come devo vivere nella Chiesa, così oppure no? Ecco, e il discernimento è continuo. Tante volte questa cosa e ci disturba perché non sappiamo che cosa dobbiamo fare, e chi ci indica che cosa dobbiamo fare è la Sacra Scrittura. Sempre, come detto prima, così come ci è stata spiegata e trasmessa dalla tradizione, nella Chiesa e dai Santi Padri e dal Magistero, dice. Quindi la Chiesa ci insegna quello che dobbiamo fare, dovremmo sempre sapere quello che facciamo, non dovremmo mai avere dubbi fra il bene e il male, però spesso ce l'abbiamo perché non siamo né connessi con lo Spirito Santo né connessi con la parola di Dio, spesso non la conosciamo, spesso noi non conosciamo la parola di Dio. Tante volte a me mi si fanno delle domande nel mio ministero sacerdotale, soprattutto nelle confessioni: ma secondo lei questo è giusto? E gli dico: ma secondo lei è giusto? Dice: ma io non lo so. E perché non? Tu sai cosa dice la Bibbia? Ah, vero, sì, la Bibbia dice così, ma è vero quello che dice la Bibbia? Quindi il punto di prima che abbiamo già analizzato non lo vado a rispiegare. Però nella Bibbia c'è tutto, solo che a volte noi non siamo connessi, non ci rendiamo conto che il nostro percorso, la nostra guida nella vita è la Sacra Scrittura, perché il Signore ci ha già parlato. Tutte le domande che noi facciamo hanno già una risposta, il Signore ce l'ha già dato, non c'è pericolo che ci confondiamo fra il bene e il male. E quando non abbiamo questa chiarezza, affidiamoci a una persona. È molto importante nella Chiesa la figura del padre spirituale. Molti dei cristiani, la maggior parte, forse il 90%, non ce l'hanno un padre spirituale, neanche i sacerdoti e i religiosi. Invece io credo che sia forse l'elemento principale del cammino. Cioè, noi non possiamo, il padre spirituale è quella connessione, è quel cavo, è quella wifi, quel segnale che ci mette in diretto contatto e ci dice che cosa Dio vuole da noi. L'obbedienza, l'obbedienza, perché Cristo è stato obbediente al padre. Nonostante fosse Dio, sapeva benissimo quello che devo fare, ma lui lo sapeva perché gliel'aveva detto il padre. Quindi anche noi forse dovremmo un po' rimarcare ogni tanto questa categoria spirituale che è l'obbedienza, l'obbedienza a Dio, l'obbedienza alla sua parola, nel suo scritto che è la Sacra Scrittura e nelle persone che lui ha scelto per guidarci nel nostro cammino nella Chiesa, che è quella strada diritta che noi dobbiamo percorrere. Finalmente, altrimenti mi faccio troppo lungo, il terzo punto, che è forse dei tre punti è quello più eclatante perché dà il nome anche alla Domenica, che dobbiamo essere contenti. Dice San Paolo: rallegratevi, siate sempre lieti. E poi, come dire, ci sono due frasi che sembrano non connesse, per usare ancora questo termine moderno, che sono, quindi, siate sempre lieti, e poi dice: pregate ininterrottamente, in ogni cosa rendete grazie, questa è infatti volontà di Dio in Cristo Gesù verso di voi. Allora, la gioia viene da alcune cause che ci portano a questa gioia. La gioia viene da Cristo. E ma Cristo come ci trasmette questa gioia? Ancora una volta, se noi rimaniamo connessi a Lui. Come si rimane connessi a Lui? Pregando ininterrottamente. Cioè, stando in ogni istante della nostra vita in contatto con Lui, dicendo tutto quello che dobbiamo fare. Ci sono delle volte che, per esempio, nelle confessioni le persone ci rimangono male per la penitenza che uno gli dà, perché siamo abituati, il peccato è grande, 10 volte l'Ave Maria, se invece il peccato è piccolo, 3 volte l'Ave Maria, se sono bambini, 1 Ave Maria e basta. Ecco, come se fosse una penitenza dire l'Ave Maria, ma l'Ave Maria non è una penitenza, la preghiera non è mai una penitenza. Allora io intanto dico, sai che cosa devi fare? Anche per non rimanere disconnesso durante il giorno, ti svegli, buongiorno Gesù, comincia un'altra giornata, l'affido a te e via. Comincia il giorno, Signore, grazie per questa colazione, che buono è il latte, ti ringrazio per i prodotti della natura e per le persone con cui condivido questo cibo. Via, al lavoro, Signore, proteggimi lungo la strada. Arrivo al lavoro, Signore, in questi momenti così difficili, di stress, di stanchezza, stammi vicino perché non faccio... Ecco, passare tutta la giornata in questo clima di pregare ininterrottamente, che dice San Paolo ai Tessalonicensi. Questa battuta, fra virgolette, pregate senza mai interrompere, è quello che fa smuovere il pellegrino russo, ve lo ricordate, che dopo aver ascoltato questo brano di San Paolo e altri brani di San Paolo, dice: come devo fare per pregare senza cessare mai? E fa questa ricerca, questa ricerca, questa ricerca, che poi diventa la preghiera del cuore. Vi raccomando anzi di leggere questo libricino piccolino, Racconti di un pellegrino russo, se lo trovate nella con la prefazione di Don Dino Barsotti, che è stato quello che ha portato in Occidente, soprattutto non solo il libro, ma anche la spiritualità del pellegrino russo. Quindi pregare ininterrottamente, stare sempre in contatto con questi piccoli momenti in cui noi ci ricordiamo che il Signore è con noi e gli ricordiamo che noi siamo con Lui. Ecco, e finalmente... E la gioia è anche ringraziare, perché se veramente noi abbiamo ricevuto attraverso questa preghiera una presenza che è quella di Cristo nella nostra vita, così impattante, così forte, così sconvolgente, che ci illumina, che ci fa diventare improvvisamente pieni di gioia, dobbiamo ringraziare. Ecco, grazie Signore per la tua parola, grazie per la Chiesa, grazie soprattutto perché tu, nonostante le nostre continue disconnessioni, rimani sempre acceso e sempre pronto ad ascoltare le nostre richieste e ad accontentarci, perché tu ci ami, e così sia.